Pensavo e ho detto anche al gruppo di Bibbia Aperta, che ha questo merito indiscutibile e che io spero possa trovare ancora tanta freschezza, tanti anni di lavoro e anche persone nuove, persone che entrino in questo splendido servizio di mettere in comunicazione la scrittura con le persone, con l'interesse che va al di là anche della lettura credente nell'immediato, ma che propone dei livelli di profondità che sono sempre anche molto attenti al testo. Questo lo dico perché anche Chagall va letto o riletto, forse. Questa naturalmente, la maggior parte delle cose che dico qui sono un po' anche una mia opinione, quindi assolutamente opinabile e discutibile. E quando dicevo che non avremmo visto tanto lo Chagall del Cantico oppure lo Chagall degli Innamorati in rosa, in blu o della Promenade e di altre tele che sono molto entrate ormai, credo, nell'immaginario, nell'affetto di tanti di voi probabilmente, perché Chagall è di più. E anche il dibattito intorno alla sua produzione è un dibattito che forse alcune volte ha il torto di fermarsi su quello che è un po' l'aspetto più conosciuto e quello più emotivamente avvicinabile. Ci sono invece dei livelli di lettura dell'opera di Chagall che credo valga la pena di rimettere in gioco, e da questi livelli, sembra a me, viene fuori uno Chagall assai meno naif e assai meno ingenuo o assai meno emotivamente immediato di quello che normalmente è un po' l'immagine che lui si porta dietro e con cui viene abitualmente presentato. Così cominciamo con un lavoro che non è dei suoi primissimi, anzi è un lavoro che sancisce già un riconoscimento molto esplicito della sua opera. Siamo già nel 1920, ecco, Chagall nasce nel 1887, nasce nella Bielorussia, in questo centro che si chiama Vitebsk, cuore della Bielorussia, affacciato sul fiume Dvina. Chagall parla di questo luogo di Vitebsk come fosse un borgo, come dire, ce lo immagineremmo se leggessimo solo quello che dice lui, come un posto di quattro case, un po' di isbe di legno e due stradine fangose. Ecco, c'è anche quello a Vitebsk, ma Vitebsk è un porto piuttosto importante. C'era una grossa comunità ebraica nella quale Chagall cresce, nasce e cresce, ma era un centro amministrativo della Russia zarista, era un centro di traffici commerciali. Il padre di Chagall lavorava al porto e faceva lo scaricatore. Chagall lo ricorda con un affetto enorme, però ricorda questo sgradevole odore di aringhe che si portava presto, che era assolutamente incancellabile. E quando lui matura il desiderio di diventare pittore, dice anche: volevo un mestiere che non mi costringesse a voltare le spalle al cielo, cioè fare questo lavoro di piegarsi e di tirar su le casse. Quando matura il desiderio dell'arte, della pittura, Chagall entra anche, lo ricorda, in una specie di conflitto con la sua famiglia, con almeno alcuni della sua famiglia, l'amatissimo zio Neuch, che quando viene a sapere che lui frequenta lo studio di un pittore che si chiama Yehuda Pen, comincia a non stringergli più la mano, perché vede in lui uno che viola alcuni precetti stretti, diciamo, della Torah, o di un certo modo di intendere la Torah. Le prime opere di Chagall sono opere che lui stesso definirà di terra, sono opere con una tavolozza molto, molto limitata, una tavolozza di ocre e di terre, appunto, con qualche fiammata di rosso, ma poca roba. è un po' uno Chagall vicino ai mangiatori di patate di Van Gogh, tanto per collocare la tavolozza è quella. E come Vincent, però, poi anche Chagall nel suo soggiorno a Parigi, fra il 10 e il 15, 1910-15, quello costituisce una vera e propria rivoluzione. Abita a La Roche, nel quartiere dove abitano tutti gli artisti, ed è testimone, dunque anche vivamente, vivacemente partecipe, almeno per quello che vede. In realtà poi come tipo umano lo ricordano le cronache, le testimonianze, molto appartato, con non moltissimi amici, il giro degli ebrei, degli artisti ebrei che si trovava in Francia in quel momento. È il momento di Modigliani, è il momento di Picasso, è il momento dei Fauve, quindi dell'espressionismo di Henri Matisse. Dunque sono anni in cui Parigi diventa, come è stato detto, quello che Firenze è stato nel primo 400, Parigi è nel primo 900. E lì c'è Chagall. La sua tavolozza cambia completamente, i colori squillano, diventano colori che spesso sono pure in impasti continui che lui farà sempre in tutta la sua carriera, e massimamente padroneggiando poi di più la tecnica, però sempre attinge a colori primari, quindi verdi, gialli, rossi, cobalti. Detto questo, qualcosina poi sulla vita piano piano la diciamo, ma se no il tempo che abbiamo lo risolviamo solo a raccontare la sua vita. Allora, vediamo questo strano dipinto per il Teatro Ebraico di Mosca. Dunque siamo tra il 19 e il 20, come sapete in Russia tra il 17 e il 18 è successo qualcosa. Chagall è in parte vicino alla rivoluzione, viene nominato commissario delle arti a Vitebsk, appunto. Il problema è che lui nel 1918 deve progettare la decorazione della città per il primo anniversario della rivoluzione, e fa delle robe così, delle vacche verdi semplificate, poi le riporta qua a spregio di quelli che gliel'hanno fatte togliere. Racconta nella sua autobiografia, peraltro Chagall vive e lavora fino a poche ore prima di morire, muore nel 1985 a 98 anni, era nato il 7 luglio dell'87, appunto, muore nel marzo dell'85, fino appunto a pochi momenti prima dipinge, quindi è un'attività lunghissima. Eppure quest'uomo che ha questa vita così lunga, quando arriva intorno ai 34-35 anni, sente il bisogno di scrivere un'autobiografia. Non è propriamente scontato tutto ciò. Poi magari vediamo perché, quello che si può capire. E in questa autobiografia racconta di un episodio molto gustoso, di quando lui viene convocato dal responsabile della rivoluzione, un certo Luna Karski, il quale gli chiede il perché di queste bacche verdi. Lui prova ad argomentare, ma non è molto convincente, e alcuni dei suoi avversari in quel momento, soprattutto un grande artista che si chiamava Malevich, che è il fondatore e un po' l'anima del movimento suprematista, trovano il modo di farlo fuori. Lo riprendono in qualche modo, lo riabilitano, i suoi amici ebrei russi che vivono a Mosca, tra cui questo Abram Efros, che è questo signore qua, di nero, che entra in scena portando in braccio Chagall, che tiene la sua tavolozza in mano, la porge al grande attore del tempo che si chiamava Granowski, il quale però, come vedete, non ha mani, quindi non può prendere quella tavolozza, ed è un modo con cui Chagall ci dice che Granowski e della sua arte non capivano lui, o almeno così riteneva lui. Dice Efros: Chagall è un pittore della vita quotidiana, ma Chagall è anche un visionario. Chagall è un narratore, ma Chagall è anche un filosofo, un ebreo russo, un ebreo hasid, ma anche un discepolo del modernismo francese, e anche infine una sorta di fantasista cosmopolita che corre a tutta velocità sul globo terrestre come una strega sullo suo scopo. Chagall narratore, Chagall visionario, ma Chagall anche uomo attento all'osservazione della vita quotidiana, filosofo, ebreo russo, ebreo hasid, se diciamo non solo su questa dimensione dell'appartenenza al movimento ebraico del cassidismo, ma anche, dice Efros, un discepolo del modernismo francese, cioè uno che si è guardato intorno parecchio e ha saputo cogliere da tutte le avanguardie, da tutto quello che vedeva, quello che gli serviva. Come sempre, guardando qualsiasi cosa, guardando Chagall in particolare, conviene sempre fare quello che poi va fatto sulla pagina biblica, cioè cosa c'è nella pagina, cosa si legge, cosa si trova, quali elementi, quali ingredienti ci sono. Quindi va fatta un po' di paziente osservazione. Resistendo, nel caso di Chagall è fondamentale, secondo me, alla idea di far diventare Chagall un grande allegorista. Cioè, quando si va a vedere una mostra di Chagall, la domanda è: cosa significa il gallo con la testa di capra? O cosa significa la capra con la testa di gallo? Cosa significa queste figure in volo, di assenza di gravità? Cosa significano tanti altri elementi, i fiori oppure queste figure di sogno? Io credo che ci siano certamente dei significati ricorrenti, però i simboli che Chagall inserisce sono simboli che hanno molto legame con la sua visione, sono come degli ingredienti che, sia pur mixati diversamente, vengono sempre cucinati e quindi possono cambiare anche significato dal contesto. La mia sensazione è che la cosa più importante per Chagall è averli lì. Tenete presente che quando lascia la Russia e quindi anche il suo shtetl, il suo villaggio dell'area ebraica di Vitebsk, Chagall comincia a recuperare allora tutto quello che appartiene al patrimonio di una storia che lui sente di dover abbandonare, verso la quale ha anche parole molto dure, verso la vita piccola di Vitebsk, verso la meschinità di orizzonti. Appunto, io lo sintetizzavo prima in questa immagine che lui ha del suo mestiere a confronto con l'amato padre, però io non voglio un mestiere che mi faccia voltare le spalle al cielo. Questa valutazione, così, questa impressione buttata lì sulla figura del padre dice anche un po', appunto, lo stato d'animo con cui lui lascia la Russia per la prima volta nel 10, ci torna nel 15 per sposare Bella Rosenfeld, ci rimane un po' di anni, nel frattempo arriva la rivoluzione, sembra che si possa inserire nella nuova arte che viene tenuta a battesimo dalla rivoluzione, ma poi il rifiuto che riceve lo spinge a muoversi definitivamente dalla Russia, da Vitebsk. Partirà nel 21, passa un anno a Berlino, nel 22, poi viene in Francia e praticamente in Russia non ci torna più. Però quando comincia a partire, Chagall si porta dietro la sua storia e la tela, le tele, ma nel caso di Chagall è quanto mai opportuno dire la tela, perché Chagall ha fatto lo stesso quadro per 98 anni, diventa il suo mondo, la sua terra, il suo paese, le sue radici. Chagall è un po' come una lumaca con il suo guscio. Prova ne sia che quando diventa famoso e comincia a vendere quadri, già a Berlino, quando fa l'esposizione da Walden, normalmente buona parte dei quadri che vende li ridipinge e li tiene per sé. C'è una specie di ancoraggio. La pittura diventa il suo paese, diventa la sua terra. Perciò lui si porta dietro, e poi lo vedremo un po' anche nelle opere del Museo del Messaggio Biblico, si porta dietro tutta la sua storia, sempre. Ingredienti in questa pittura. Io ne sottolineo solo qualcuno. Una vacca verde, è un verde scuro, appunto è un verde un po' più chiaro qui. Questo attore binoccolato e musicista, che poi ritroviamo qui, sempre binoccolato. Questo è Solomon Michaels, che è un suo grande amico. Su YouTube ci sono dei film di questo Michaels, fatti dei primi anni 30. Sembra di vedere veramente alcuni quadri dello Chagall con le sue facce, con i suoi ambienti del villaggio. Metto quello che dice Efros di Chagall, ma vi leggo che cosa dice Chagall di Efros nella sua autobiografia. Efros, gambe infinite, né chiassoso né silenzioso, egli vive sempre in moto, da destra e da sinistra, dall'alto e dal basso, tutto luccica, i suoi occhiali, la sua barbetta, di qua e di là e dappertutto. È uno degli amici che amo e che lo merita, perché gli aveva appunto permesso di fare queste pitture. D'altra parte, qual è la valutazione di Efros su queste pitture? Che ci dice anche un po' chi era Chagall. Scrive così in un articolo Abraham Efros: la realtà è stata rovesciata dai suprematisti e da Malevich. Malevich ha accusato Chagall di essere un moderato, un neorealista, e di rinchiudersi in rappresentazioni di oggetti e di figure, mentre l'autentica arte rivoluzionaria è stata oggettiva. Chagall ha tentato di fare dei discorsi, ma è stato confuso e pressoché incomprensibile. Malevich dichiara invece che il suprematismo è la vera arte rivoluzionaria. Quindi è stato cacciato. Arriva a Mosca, gli danno questo incarico e Efros dice ancora: Chagall non ci ha posto condizioni, ma ha rifiutato tutte le direttive. Non era solo appassionato del suo lavoro, ne era veramente posseduto. Così tutta la sala, si parla di una sala di teatro, dunque queste pitture stavano, se questo fosse il teatro, sarebbero là al fondo. Lo dico perché poi Chagall fa le sue scene esteriche, perché dice che i giudei che venivano al teatro ebraico di Mosca appoggiavano le loro spalle sudate contro le sue pitture e i capelli grassi contro. Tutta la sala è stata chagallizzata. Chagall ci ha obbligato a pagare caro la forma ebraica dell'immaginario scenico. Tutti gli oggetti sono stati disegnati in scorci chagalliani, in una prospettiva che non teneva conto di quella della scena. E gli oggetti dipinti contrastano con quelli reali. L'ebraicità di Chagall, profonda e invincibile, ha conquistato la scena. La scena fu messa a suo servizio e non viceversa. E dice: noi come attori, cioè noi ci siamo dovuti aprire la strada per fare i nostri spettacoli, passando, come si dice, sopra il cadavere di Chagall. Egli versa vere lacrime, calde, infantili, quando nella sala ornata dagli affreschi, egli esasperato dice: questi giudei villani vanno a nascondere le mie pitture, vanno a riempire con le loro spalle il muro e a sporcarle con i loro capelli grassi. Chagall considera che noi siamo i tiranni e lui il martire. Non ha mai compreso che è stato lui il vincitore incontestabile e che questa vittoria è stata molto dura per il teatro ebraico. Quindi amore e odio, molto apprezzamento, però Chagall, con tutte queste immagini un po' di cliché, dei suoi innamorati, così, era un carattere complesso. Quindi Michaels è con uno dei suoi amici, ma io volevo farvi notare alcune cose. Ci sono i loro nomi scritti, voi leggereste per esempio Lagash. Lagash è Chagall scritto al contrario, è scritto da sinistra a destra, come è l'alfabeto russo, l'alfabeto ebraico va da destra a sinistra. Chagall lo fa spesso in questi anni, cioè gioca quando è in Occidente o quando comunque si confronta con chi scrive appunto e pensa in qualche modo da sinistra a destra, lui si adatta e gioca, per esempio si firma in ebraico in Francia, si firma invece alla francese quando dipinge per gli ebrei. Anche qui una scrittura al contrario. X von Arg, che vuol dire Granowski, che è appunto il personaggio di cui vi accennavo. Granowski è un commediografo e attore lui stesso. Le tavole della Torah che si vedono qui dietro, e ve le faccio notare perché l'unica cosa che si legge su queste tavole è lo, cioè non. Cioè è come se Chagall giocasse o comunque mettesse in scena quello che è stato anche un po' il suo dramma di un artista che ha dovuto anche pagare qualcosa di non piccolo per essere legittimato a fare il mestiere che ha scelto di fare. Si vede anche un tratto della bimà, cioè del luogo da cui si legge la parola nella sinagoga, e questo più che un omaggio alla liturgia sinagogale è un omaggio ancora una volta a qualcosa che appartiene alle sue radici, in particolare a quel Chaim Segal, che è il suo bisnonno, che era pittore e che aveva nel fine del Settecento dipinto nella sinagoga di Mogilev. Musica klezmer, quindi vari strumenti con questo tipico modo che è suo in questo tempo, di teste staccate dal collo, e i tipici strumenti dell'orchestra klezmer. Saltimbanchi. Questi saltimbanchi, io faccio notare questo modo di mettere, specialmente in questo caso, il mondo giudaico, il mondo osservante, cioè questo giudeo con le tefillin abbigliato per la preghiera, metterlo in un gruppo appunto di saltimbanchi dove si colgono qua e là delle scritte che per esempio Hibbin Acrobat in Yiddish, cioè sono un acrobata, e proprio su questo c'è scritto, tradotto dall'Yiddish, io mi diverto. Omino con l'ombrello, in questo periodo c'è abbastanza di frequente, poi sarà un soggetto che non ritornerà più tanto spesso, ma si riferisce, o potrebbe riferirsi, a un proverbio tipico della tradizione Yiddish che fa allusione alla protezione di Dio. C'è proprio un'espressione che potrebbe essere più o meno tradotta così, che Dio lo tenga sotto il suo ombrello, che lo ripari sotto il suo ombrello. Quindi lui si sente in qualche modo forse un protetto, forse comunque qualcuno che è guardato dall'alto. È un'immagine che ritorna. Di nuovo vacche rovesciate. Volevo farvi notare questo strano dettaglio, mani che operano una circoncisione. Questa figura di servo è stata identificata come quella dell'amico di Malevich, che era Lissinski, che ha avuto un peso importante nella cacciata di Chagall da Vitebsk, e quindi dal suo licenziamento, diciamo, dall'impresa rivoluzionaria. E ce lo fa diventare quello che porta le cibari a quelli che lavorano in scena. Alcuni dicono come se Lissinski potesse solamente servirci e non di più non ce la fa. Ultima cosa che volevo farvi notare, ci sono due ritratti molto riconoscibili della moglie Bella Rosenfeld e di Ida, la figlia, l'amatissima figlia, nata nel 1916, che in questo periodo aveva 4 anni. Questo signore che è con loro è uno scrittore molto amico di Chagall, che si chiama Dobrushin. Ultima cosa, questo omino, questo giovanotto col cappello, che fa platealmente la pipì sopra un maiale, urina su un maiale. Come sapete, il maiale, che è impuro, è anche uno dei modi con cui vengono chiamati i goim, gli stranieri, dagli ebrei. Quindi ci sono stati anche alcuni che hanno, quando queste pitture sono state ritrovate, sono state restaurate, non è moltissimo tempo fa, credo che sia soltanto dei primi anni 90 che sono tornate ad essere visitabili. Scrissero sulla polemica che Chagall vuole comunque introdurre, una polemica che è sì antioccidentale, la potremmo dire oggi, o anticristiana. Altri, secondo me, più opportunamente lo ritengono in realtà invece qualcosa di molto vicino al suo modo, di cui in questo momento ha bisogno di esprimere la fierezza del suo essere ebreo, in un momento in cui le radici le ha tagliate. Sono le pitture per il Teatro Ebraico di Mosca. Ci sono altre pitture, c'è l'allegoria della letteratura, del teatro, della musica e della danza. Questo forse è un po' più conosciuto, è un quadro del 1912-13, nel periodo in cui Chagall è a Parigi, si chiama Autoritratto con sette dita. Sul cavalletto Chagall riproduce un quadro suo, un quadro che ha avuto anche una bella fortuna, è uno dei quadri che in quel periodo lo rese anche famoso, che si intitola Alla Russia, agli asini e agli altri. Allora, Chagall è a Parigi, dipinge nella sua stanza in quel periodo, Parigi, finestra di sinistra, e lassù c'è Vitebsk, e ci sono le scritte in Yiddish, Russie e Paris. Perché sette dita? In Yiddish c'è un proverbio che dice che fare le cose con sette dita significa fare dei capolavori, cioè farle alla perfezione, farle con tutto se stessi, quindi con evidente allusione al sette del giorno della creazione. Ma mi interessava farvi vedere come anche facciamo appena un cenno al discorso della molteplicità di fonti stilistiche, che Chagall non cambia solo la tavolozza mentre è a Parigi, ma Chagall prende confidenza e si trova a misurarsi con tutta una serie appunto di suggestioni che gli vengono dal mondo artistico parigino, per esempio il cubismo, con queste linee di composizione e scomposizione. Chagall ha sempre avuto nei confronti della persona di Picasso e del cubismo un atteggiamento estremamente reticente da una parte, perché non ammette facilmente di prendere delle cose da altri, e poi era comunque assolutamente contrario alla spazialità, che questa idea della visione simultanea delle cose che il cubismo proponeva. E quindi nell'autobiografia liquida il rapporto col cubismo con due parole: dice i cubisti, ma se si immagino le loro pere quadrate sui tavoli triangolari. In realtà il suo contatto con il cubismo, ma forse più che cubismo, per intenderci un cubo futurismo, cioè sono gli anni in cui anche in Italia, sono gli anni di Balla, di Boccioni, sono gli anni anche di Cézanne ancora, quindi di un modo di dipingere da cui Chagall non è immune. No? Sono gli anni appunto di un cromatismo estremo, quello dei fauve, e anche su questo Chagall è attento, però è anche sufficientemente capace, anzi direi crescentemente capace, di fare una sintesi, di prendere da tutti qualche cosa, riducendo ad uno, cioè facendo una sintesi molto personale. Adesso volevo farvi vedere l'ebreo in rosso. Siamo sempre negli anni del primo soggiorno europeo parigino, e ripeto, come dicevo prima, mentre Chagall è a Parigi, recupera le sue origini, recupera la sua tradizione, recupera le immagini di questi volti di poveri, di vecchi, di persone che facevano sicuramente parte della vita quotidiana nell'area ebraica, nello shtetl ebraico di Vitebsk. Questo dipinto, che è particolarmente solenne, sia per le dimensioni, sia per la cromia dei fauve, questi rossi e questa barba che contrasta col volto cinerino, no? La mano verde e la mano bianca, tante volte ho avuto la sensazione che l'interpretazione, nel dover volere, ripeto, trovare una ragione a tutto non sia di grande aiuto. Quello che mi interessa farvi notare è che i triangoli e i tondi cubisti diventano i tetti delle isbe, cioè diventano una semplificazione di forme di un mondo che però gli appartiene e che rimane pienamente riconoscibile. Non c'è nessuna, in fondo, scomposizione, e anche quando le scomposizioni sono un po' più accentuate sono sempre a servizio di una leggibilità, non di una illeggibilità della forma. È evidente che qua ci siano delle riprese, ma servono a Chagall per muovere questa parte, creando all'interno, in modo del tutto non naturalistico ma efficace, dei diversi piani e delle diverse tonalità. Qualcuno con questo secchio e col pennello ha scritto sul fondo, su questo sole, questa specie di tondo, ci sono delle scritte. Ve le leggo in successione, in traduzione. Il Signore disse ad Abram: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Poi, anche se in modo non totalmente completo, anche per mancanza di spazio, ci sono altre tre citazioni e io le leggo complete. Siamo sempre nella Genesi. Ora Abramo aveva 99 anni quando si fece circoncidere la carne del membro. Ismaele, suo figlio, aveva 13 anni quando gli fu circoncisa la carne del membro. In quello stesso giorno furono circoncisi Abramo e Ismaele, suo figlio. E tutti gli uomini della sua casa, i nati in casa e i comperati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui. Ancora, questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel l'arameo, da Padan Aram, sorella di Labano l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie perché essa era sterile e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. E infine, due righe, Giacobbe aveva obbedito al padre e alla madre ed era partito per Padan Aram. Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo padre Isacco. Dicevo prima che la pittura diventa la sua terra, diventa quello che trova dentro di sé. Chagall deve provare a rappresentarlo e provare a portarselo dietro. Di tutte queste pitture, di questi soggetti, dei richiami biblici, non c'è traccia fino a che lui è nel suo villaggio. La scoperta, o come meglio detto, la riscoperta della scrittura anche, oltre che delle fonti ebraiche, avviene quando lui è lontano. Questo è un dato fondamentale. C'è anche un nome scritto nel sole, ed è la scritta Moshe Segal. Si firma col suo nome russo, ebreo russo. Chagall è una occidentalizzazione del suo nome, così come Mark, ma il suo nome vero è Moshe. È stata richiamata, secondo me molto opportunamente, che la scelta di inserire queste lettere ebraiche, anche lettere Yiddish, nei dipinti, non dimenticate che questo è il tempo in cui il cubismo mette i pezzi di giornale, anche Chagall lo fa, ma abbiamo importanti cosiddette nature morte di Picasso, di Braque, con brani di giornale. Allora non era un'operazione stilistica ignota, Chagall non è né il primo né l'unico che lo fa, però è come se andando ad attingere questi brani, sono brani che sottolineano la partenza, la benedizione, il fatto che per esempio Isacco manda a prendere una moglie della sua terra. Chagall fa un'operazione simile, viene via da Parigi, viene in Russia, aveva già conosciuto Bella Rosenfeld, la sposa, e poi quando le cose precipitano se ne va, però viene nel suo paese per prendersi la sposa. Più questa citazione del capitolo 25 sulla sottolineatura della circoncisione, del segno dell'appartenenza. nel momento in cui appunto queste cose evidentemente a La Rouche non le poteva condividere con gli altri artisti, anche con gli altri artisti ebrei, Modigliani, Karim Souten o altri. Si chiama La famiglia dell'artista. Anche esso è un quadro del 15, ma è uno dei quadri, vi dicevo prima, che poi Chagall ha ridipinto ripetutamente. Non c'è da fidarsi moltissimo sulle sue datazioni, nel senso che questo potrebbe essere benissimo il quadro del 15 ripreso 10 anni dopo. Di per sé la mano che c'è in quel quadro lì è un po' diversa da quella che lui ha nel 15, quindi è probabile che lui allegramente retrovata, gli hanno chiesto perché usa il blu e dice ma io sono blu come Rembrandt era marrone. Quindi. Vedete tutti i personaggi della sua storia, il violinista, il vecchio che abbiamo visto in fondo, l'ebreo grosso era uno di questi vecchi che tiene stretta la Torah, la sposa, il modello della sposa, la capra, e poi tutto questo mondo di figure, volti, figure, il villaggio riconoscibile non per la sinagoga ma per la chiesa ortodossa. Chagall sta seduto al cavalletto, si gira e in qualche modo è come se semplicemente dovesse accogliere nella tela tutto un mondo che gli sta dietro, come se alle sue spalle ci facesse vedere il suo mondo interiore, quello che continuamente è l'oggetto della sua ispirazione e della sua ricerca, della sua inesauribile bisogno di rappresentare, di presentificare questo mondo di persone. Cioè, tenete presente questa figura, perché lo confrontiamo con un quadro di un po' di anni prima. Questo è del 14-15, si chiama Apparizione. Naturalmente potreste riconoscere il soggetto di un'annunciazione. Chagall non ha molti problemi ad assumere i panni della Vergine Maria, con l'alta considerazione che ha di sé della sua arte. Come vedete, anche in questo caso lui si gira, anche se la soluzione, come dire, formale è diversa, è uno dei quadri che più esplicitamente guarda alla, voglio dire, a una forma di scomposizione cubista, oppure a un altro artista che si chiama Delaunay, faceva delle forme circolari, che erano spesso delle gradazioni di colore dentro appunto forme circolari, forme così molto dinamiche. Chagall ancora una volta porta dentro quello che gli interessa senza appartenere. E in tutta questa pittura di sogno, Breton e i surrealisti gli hanno fatto la corte per anni, ma nel caso dei surrealisti Chagall li liquida in modo abbastanza drastico e dice: per essere surrealista fondamentalmente non serve talento, devi solo descrivere. Chagall invece ci tiene a dire che la sua è un'arte che va più in profondità. Vedete l'angelo, e naturalmente Chagall si è passato giornate intere al Louvre a fare schizzi sulle pitture Rinascimento, il 300 italiano che è più rappresentato al Louvre che non in Italia. Questo vale per il delicato e ricorrente tema della crocifissione. La crocifissione bianca, siamo nel 1938, volevo trovarvi una sua dichiarazione. Cioè, appunto, Chagall attinge alla tradizione cristiana, che è trasparente e evidente. La prima crocifissione Chagall la dipinge già nel 1912, si chiama Golgota, è uno dei dipinti peraltro formalmente più esplicitamente cubisti che lui ha fatto, sempre con un cubismo fatto un po' da sé. Volevo leggervi il commento di questa critico, Sylvie Forestier, che è stata la direttrice del Museo del Messaggio Biblico di Nizza. Dice così, parla di questi dipinti che esprimono il tragico destino degli ebrei, In questo modo si esprime nella sua attualità e insieme nella sua atemporalità il mistero della passione di Cristo. Il Cristo vestito dal tallit e dai filatteri rituali ne è veramente l'incarnazione e l'essenza stessa della persecuzione che si manifesta in questa immagine, in quanto ebreo e martire da tutta l'eternità. Questo dipinto, che è abbastanza grande, Chagall normalmente o fa il soffitto dell'Opera di Parigi o le vetrate delle chiese, oppure fa normalmente tele non molto grandi. Questa è una delle più grandi. Composizione sull'asse centrale, dove c'è questa crocifissione appunto bianca con un Cristo con un corpo leggermente ingiallito da colpi di luce, diciamo in giallo, questo bianchissimo tallit. Il tallit è il manto della preghiera ebraica. Il raggio di luce che scende e la croce che ha una sua continuità, quasi un radicamento nella menorah, cioè nel candelabro a sette braccia, che qualche volta siano otto oppure se non, per Chagall non cambia nulla. Che cosa c'è tutto intorno? È un mondo angosciato, un mondo in movimento, persone con cartelli appesi al collo, di nuovo il vecchio che scappa con il rotolo della Torah, barche che attraversano mari agitati, case rovesciate e infiammate, rivoluzioni. Qui sopra c'è un gruppo di rabbini, di profeti, di figure che in altri quadri sono profeti, che piangono, che tengono il posto che nella raffigurazione cristiana spesso tengono gli angeli, che piangono attorno alla croce di Gesù. Un soldato tedesco, c'è una fascia qui che è SS, una grande fiammata e l'ebreo errante che se ne va con rotoli infiammati. Qualcuno ha fatto riferimento ai fatti delle cosiddette action che avvengono nel 15 di giugno del 38. Chagall è a Parigi, ma a un certo punto accoglierà l'invito a mettersi in salvo e a trasferirsi negli Stati Uniti, dove rimane alcuni anni, gli anni della guerra fondamentalmente. Mentre negli Stati Uniti nel 1944 muore per una banale infezione non riconosciuta la moglie, Bella Rosenfeld. Per lui è un lutto tremendo, è l'unico anno della sua vita, quello tra il 44 e il 45, in cui non dipinge. Praticamente non abbiamo nulla di Chagall. Riprenderà poi a dipingere, più che dipingere, a disegnare i costumi del balletto di Stravinsky, della Lecoq di Stravinsky. Il soggetto è estremamente riconoscibile. Il mondo che c'è intorno è un mondo in movimento ed è un mondo tendenzialmente centrifugo, cioè lascia un vuoto, come se uno immaginasse di passare a vedere questo quadro fra 5 minuti, tutti questi movimenti, la gente è andata via, sono scappati tutti. C'è chi ha notato, molto acuto e secondo me interessante rilievo, che su questo frontone della sinagoga ci sono i due leoni, che sono i simboli del leone di Giuda naturalmente, ma sono anche i simboli di San Marco, e Chagall lo sa perché vive questa doppia appartenenza tra Oriente e Occidente, e quindi è come se si firmasse presente, senza, pur essendo lontano. Il fatto che lui fosse negli Stati Uniti e il suo popolo fosse sottoposto alle deportazioni, ai pogrom, naturalmente poi alle soluzioni finali, lasceranno in Chagall una qualche forma di senso di colpa che ogni tanto tra le righe emergerà. Esodo. Chagall racconta, nessuno sa se è vero, no? Lui narra che la notte in cui è nato a Vitebsk ci fu un grande incendio, e quindi molto spesso anche nei dipinti più sereni, dove ci sono gli innamorati, quindi lui è capace di mettere una casa con questa fiammona che sale, perché è un riferimento a quello che, se è vero che è accaduto, gliela avranno, suppongo, raccontato. Questa tela, sottolineo solamente il fatto che qui c'è Mosè, là ci sono gli sposi sotto la uppa, e questo Cristo che, come dire, guida del popolo, è la luce del popolo, quella che illumina veramente il cammino, è questo popolo che si muove e va verso la liberazione. Però è interessante che lui fa molte volte anche il popolo, in questo caso però sente di inserire questa figura del crocifisso in modo esplicito. Questo si chiama il martire, il berretto tipico degli ebrei russi della sua terra, il tallit che diventa questa specie di vestito, tunica strappata, l'iconografia della Maddalena o della Vergine sotto la croce, che Chagall evidentemente conosce perfettamente, mentre c'è un villaggio che sta nel terrore, nella paura, nella disperazione, anche qui si fa un gran vuoto intorno, figure più o meno positive o negative, più positivo il bue, un po' meno le altre figure che stanno dietro. Vi leggo un pensiero importante di uno scultore ebreo che si chiamava ebreo russo, quindi di nome, forse di persona, conosciuto da Chagall, si chiamava Antokolsky, il quale nel 1905 ha un progetto e scrive a un amico: da qualche settimana lavoro a un Cristo, o come io lo chiamo, a un grande Isaia. Gli ebrei possono averlo respinto, ma io riconosco solennemente che era ebreo e che è morto come un ebreo per la verità e la fraternità. Gli ebrei pensano che io sia cristiano, e i cristiani mi malediscono chiamandomi Hid, sporco ebreo. Gli ebrei mi biasimano: perché hai fatto un Cristo? E i cristiani mi dicono con rimprovero: perché hai fatto un Cristo così? Credo che anche se Chagall ha un successo enormemente più grande di Antokolsky, soprattutto nell'Europa occidentale, tuttavia poteva anche lui essere accusato di questo tipo di ambiguità. Da una parte lui gioca consapevolmente con le diverse tradizioni, quella ebraica, quella cristiana, che è un mondo fantastico, non è che Chagall inventi tutto. Questo è un Lubok, è un calendario di fine 800 dell'area russa, bielorussa. È il calendario di Fratello Vino, diciamo, per intenderci, che stavano nelle case, e sono queste figure di galli cavalcati da omini strani, con tutta una serie di riferimenti a storie del popolo piuttosto che non a note sul raccolto o sulla campagna. E un altro esempio è questo: uomini in volo. Anche qui la grandezza di Chagall non è di essere, come anche la grandezza di Picasso, non è che nessuno inventa nulla, ma è il modo di mettere insieme e di aprire strade nuove con i pezzi reali. Ho la sensazione quindi che Chagall sappia giocare molto bene su diversi tavoli, sulle diverse tradizioni. La crocifissione bianca che abbiamo visto prima, per esempio, è impensabile senza la struttura delle icone e delle tavole d'altare, dove c'è la figura centrale e tutte le storie laterali. Questo mi viene da una frequentazione molto attenta della tradizione religiosa, soprattutto occidentale, e in parte anche di quella delle icone. Un dipinto come questo, senza le icone, è impensabile. La Madonna del Villaggio. Volevo farvi vedere il primo quadro del Museo del Messaggio Biblico. Volevo leggervi una sua dichiarazione. Hanno fatto un lavoro molto bello al Museo del Messaggio Biblico di Nizza. Se non siete mai stati, ve lo consiglio caldamente di andare, avendo una mezza giornata a disposizione, non solo un'oretta, sulla collina di Nizza, e quindi si vede, si va anche facilmente a piedi dalla stazione, in 20 minuti si sale a questa collinetta, dove c'era una villa Liberty e dove appunto nella fine degli anni 50, inizio 60, fu questa villa abbattuta, oggi non ci permetteremo neanche di pensarlo. E un allievo di Le Corbusier progettò un museo apposta per queste tele. Le tele erano state già dipinte da Chagall, il quale in quel momento era ministro della cultura André Malraux. I due erano amici, si stimavano molto. Malraux propose a Chagall, che da anni ormai era diventato cittadino francese, di donare, diciamo, queste tele per la cappella del Calvario di Vence, sulla Costa Azzurra, non lontano da Nizza. Però quando ipotizzarono l'allestimento si accorsero che la cappella del Calvario è troppo piccola e i quadri non avevano ossigeno. L'allestimento risultava estremamente denso e quindi alla fine faceva torto un po'. Quindi buon per noi in un certo senso, un po' meno per il Liberty, che fu trovata questa soluzione. Perciò se oggi andate nel Museo del Messaggio Biblico avete un grande corridoio, un corridoio fatto di carte, tutto in diagonale, con il muro e il vetro, quindi viene luce su ogni quadro molto bene, la luce poi viene dosata delle tende, sono bravissime, e ti danno il tempo di stare lì e di starci seduto su dei divanetti. Questo dipinto è La creazione dell'uomo, si intitola. È quello che avrebbe dovuto aprire nell'allestimento originario pensato per la cappella del Calvario e in qualche modo rimane il primo che incontri entrando in questo salone angolare, anche se ovviamente essendo un'aula unica alla fine poi uno spazio va a vedere quello che vuole, no? Però il primo che trovi è questo qua, che ha in sintesi un po' tutti gli ingredienti che stanno nelle altre tele. L'uomino che tiene la Torah è diventato un essere con testa di capra. Questa figura che ricorre in molte altre tele e che tiene alta la menorah è Aronne. La scala è la scala di Giacobbe, ma è anche un elemento ricorrente accanto al profeta Geremia, quasi sempre rappresentato, rannicchiato su se stesso, sul suo dolore. Questo è Davide, il re Davide, con la cetra e la corona. Queste sono le staccionate delle case di Vides, immancabili. Questa è sempre la sua gente. Inutile andare a riconoscere figura per figura. Che cosa sta capitando? Che nell'angolo alto a destra un serafino con le ali, con tanto di bouquet, sta portando l'uomo, una figura, entrando in una specie di vortice di raggiera con tutti i colori dell'iride, su cui però domina il bianco, che come sapete non è l'assenza dei colori ma è la somma di tutti i colori. Dice Kandinsky che il bianco, che spesso è considerato un non colore, è quasi simbolo di un mondo in cui tutti i colori come principi e sostanze sono scomparsi, ma è un mondo così alto rispetto a noi che non ne avvertiamo il suono, sentiamo solo un immenso silenzio. Allora in questo silenzio l'angelo parte e lo ritroviamo col suo uomo qui davanti a noi in primo piano. Subito dietro l'albero della vita col serpente attorcigliato, Adamo ed Eva col frutto, gli animali del paradiso. La foto fa un po' torto al fatto che c'è una cromia molto squillante, in realtà il rosso è molto potente. Mosè come un uccellino che riceve le tavole dalle mani dell'Eterno, l'angelo del giudizio che suona lo shofar e poi il Cristo col tallit e la scala. Allora sono tutta una serie di personaggi che popolano, è come se in questo primo quadro, dunque le tele sono 12 di soggetto Genesi e Esodo e altri 5 di soggetto del Cantico dei Cantici. Questa figura umana è rappresentata esattamente come in una delle tele che è il sacrificio di Isacco. L'Isacco deposto sulla catasta di legna è esattamente questa figura. La pittura di Chagall è certamente questa pittura di sogno, di questo tono un po' fiabesco, però il mondo interiore di Chagall è molto più complesso, ha molti più livelli di lettura e non è una lettura ingenua. Chagall, nella sua reticenza, dice per esempio che la Bibbia non l'ha letta ma l'ha sognata. No, questa è una dichiarazione famosa che poi si trova come esergo in tanti libri. Invece c'è tantissime tracce in cui la lettura, l'interpretazione che lui dà dei soggetti biblici ha a che fare con la spiritualità del hassidismo ebraico, questa spiritualità estremamente vivace che tende a riscattare e a trovare la presenza di Dio in tutti i momenti della vita. Vi leggo per esempio questo testo, poi vi dico da dove viene. In principio, quando la volontà del re cominciò a manifestarsi, egli incise segni nell'aria celeste che si irradiava intorno a lui. Una oscura fiamma scaturì dalla più nascosta regione del mistero dell'infinito, come una nebbia che prende forma dall'informe, racchiusa dall'anello di un'aura, né bianca, né nera, né rossa, né verde. Ma quando quella fiamma prese misura e estensione, emise splendenti colori, cioè proprio all'interno della fiamma scaturì una sorgente da cui tutti i colori si riversarono su tutto ciò che era sottostante, sorgente nascosta nella misteriosa segretezza dell'Eterno. La sorgente proruppe, e tuttavia non proruppe tutta, finché, a causa dell'impeto, rifulse in un punto più alto nascosto. Al di sopra di questo punto nulla è riconoscibile, e perciò si chiama Reshit, principio, la prima parola della creazione di ogni cosa. Uno potrebbe dire, beh certo, questo qui è un ricordo delle forme circolari di Delaunay, e uno, è vero. Però nella struttura di questo dipinto, che ha tanti bozzetti, una cosa che è molto molto preziosa, che nel Museo del Messaggio Biblico Chagall ha donato anche gli schizzi, e quindi noi vediamo che a un certo punto comincia ad apparire la croce tra i personaggi biblici, che nei primi disegni non c'è. E quindi è un'elaborazione che lui fa, ed è una costruzione vera e propria che si fonda sui suoi sogni, sulle sue potenti immaginazioni e su uno studio che gli viene da una tradizione e che, ripeto, lui sembra riscoprire e continuerà a riscoprire per tutta la vita, a cominciare da quando lascia definitivamente la sua terra. Quindi il testo che vi ho letto viene dallo Zohar, che è un testo della mistica ebraica cabalistica, e io credo che sia impensabile capire quell'elemento lì nella parte alta del quadro senza questo testo. Solo perché ci rendiamo conto che c'è una grande ricchezza, una grande complessità, e per questo anche la profondità, no? Che va ben al di là della pittura di sentimenti.